Nessun inglese sano di mente accetterebbe mai questo compromesso. Di più, io lo accetterei soltanto se fossi morto. Con queste parole, prima Theresa May, poi Boris Johnson, respinsero, fino a 2 anni fa, l'attuale accordo esistente tra il Regno Unito e l'Unione Europea sulla gestione dell'Irlanda del Nord. Di che accordo si tratta? A partire dal 2020, l'Irlanda del Nord, cioè le 6 principali contee dell'Ulster che ancora esistono dentro il Regno Unito, vivono in un regime fiscale diverso dal resto del paese. Sono, ovvero, dentro il mercato unico europeo. Ricevono ed inviano merci verso lo spazio comunitario senza alcuna barriera tariffaria. Mentre, da allora, le merci che viaggiano da e verso il Regno Unito devono essere ispezionate alla frontiera marittima proprio per entrare nell'Irlanda del Nord e ovviamente non esiste alcuna frontiera tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. Di fatto una situazione che lascia l'Ulster diverso dal Regno Unito, più vicino all'Irlanda e più vicino all'Unione Europea. È un cambiamento epocale, quasi decisivo, che in queste ore Londra vorrebbe rivedere. Perché? Perché proprio in Irlanda del Nord si gioca una delle partite più incandescenti del mondo, quella riguardante il futuro dell'isola d'Irlanda, che non è soltanto il futuro di questa, è il futuro stesso del residuo dell'impero inglese, che ha nell'Irlanda del Nord la sua parte più controversa, più plastica, tuttora contesa tra unionisti e repubblicani, tra protestanti e cattolici. In quel fazzoletto di terra abitato da meno di 2 milioni di persone che, tra qualche anno, potrebbe esplodere passando da uno stato di tensione a uno stato di guerra.
Io sono Dario Fabbri e questo è Stati di Tensione, il podcast prodotto da Cora Media, in cui vi racconto dove e perché nel mondo potrebbero deflagrare nuovi conflitti.
Coordinate geografiche. L'isola d'Irlanda è in larga parte appartenente alla Repubblica dell'Eire, centrata sulla capitale Dublino, che ha in tutto oltre 5 milioni di abitanti. A nord, 6 contee considerate storiche d'Irlanda, che insieme ad altre 3 compongono l'Ulster, e invece appartenenti al Regno Unito con il nome di Irlanda del Nord, centrata sulla capitale Belfast. 1.800.000 abitanti, circa il 30% dell'intera popolazione esistente sull'isola, divisa pressoché a metà tra cattolici e protestanti. Tra il 30 marzo e il 9 aprile 2021, a Belfast, Waterside, Derry, Newtown Abbey, Carrickfergus, si sono verificati scontri settari e violenze in Irlanda del Nord. Lanci di bottiglie Molotov, tafferugli tra attivisti e forze di polizia, un numero imprecisato di feriti tra i civili e quasi 100 contusi tra gli agenti delle forze dell'ordine. È stata la più grande ondata di violenza dai tempi dei Troubles degli anni 70.
The barrier, which is commonly known as a peace line, was anything but peaceful last night.
Tutto ciò che sembrava sopito e superato è riemerso, è tornato agli onori della cronaca. Quasi qualcuno si fosse dimenticato che sulla punta più settentrionale dell'Isola Verde è in atto da secoli uno scontro semi-irrisolvibile tra le richieste degli unionisti, cioè tra coloro che vivono in Irlanda del Nord e vogliono rimanere legati al Regno Unito e all'Inghilterra in particolare e che sono di fede protestante, e secessionisti repubblicani che sono invece cattolici e vorrebbero unirsi a Dublino e alla Repubblica d'Irlanda. Ma che cosa ha causato il riaccendersi della questione? E a che punto siamo? E perché uno stato di tensione latente ormai da alcuni decenni ma collegata ad una vicenda secolare, rischia di tornare nuovamente caldissimo nei prossimi anni. L'Irlanda del Nord è il massimo residuo dell'impero inglese. È l'elemento plastico che ne rappresenta il tentativo di rimanere attuale, sebbene geopoliticamente questo sia finito durante la Guerra Fredda. Ma perché è così importante l'Irlanda del Nord e che ci stanno a fare gli inglesi e i loro inviati scozzesi, nel frattempo divenuti irlandesi di confessione protestante da quelle parti? L'Irlanda rappresenta per l'Inghilterra da sempre un potenziale trampolino per l'invasione. È come se fosse un'isola posta davanti alla Gran Bretagna che, qualora fosse controllata da un nemico, potrebbe consentire a questo di attaccare e occupare l'Inghilterra e il resto della Gran Bretagna. Peraltro non si tratta di un proposito impossibile. Nel corso dei secoli, numerose potenze ostili a Londra hanno pensato di realizzare proprio questo proposito. Ci pensarono gli spagnoli, che naufragarono peraltro proprio sulle coste d'Irlanda. Ci pensarono nel corso del tempo gli stessi tedeschi, che durante la Seconda Guerra Mondiale avevano immaginato un'operazione, l'operazione Green, non a caso dal verde celeberrimo d'Irlanda, per occupare l'isola e da lì partire alla conquista con uno sbarco dell'Inghilterra. Per queste ragioni, antichissime, gli inglesi hanno puntualmente pensato di colonizzare l'Irlanda e ci sono riusciti in fasi diverse. Hanno cominciato nel basso Medioevo, ma la parte principale della colonizzazione d'Irlanda, che prende il nome di Piantagione, comincia nel 1609. Perché nelle fasi precedenti, gestite anche dai Tudor, gli inglesi avevano sì occupato l'isola, ma mancavano degli esseri umani per tenerla. Mancavano degli esseri umani necessari in numero per assimilare a sé gli irlandesi, cioè i Celti che abitavano ed abitano come autoctoni l'isola. Come risolsero, parzialmente si intende, la questione? A partire dal XVII secolo, gli inglesi inviarono in Irlanda soprattutto gli squatter scozzesi, senza terra, senza fissa dimora, che vivevano nelle terre basse della Scozia, Celti, esattamente come gli irlandesi che vivono dall'altra parte dello stretto, pronti ad attraversarlo per trovare terra ed una casa fissa che rappresentasse una soluzione definitiva per le loro aspirazioni. Fu un caso eccezionale di colonizzazione intra-britannica gestita da Londra. Che cosa successe allora? Gli scozzesi del luogo si assimilarono, a modo proprio, alla terra che avevano occupato, cioè divennero irlandesi protestanti. Nella dizione americana, considerata blasfema nel Regno Unito, questi sono indicati come Scotch Irish, letteralmente scozzesi irlandesi, una dizione per l'appunto rifiutata totalmente sia in Scozia che in Irlanda del Nord che a Londra. Perché? Perché mantiene proprio quell'elemento Scotch che oggi non si prende più in considerazione. Dopo tre secoli, questi abitanti giunti dall'altra parte del mare sono soltanto irlandesi, sebbene di confessione protestante. Ma quale confessione? Buona parte sono presbiteriani. La chiesa presbiteriana è la chiesa autocefala della Scozia, quella centrata su John Knox, che rappresenta l'elemento di orgoglio scozzese. Ma molti di questi sono anche anglicani, quindi legati, lo dice il termine latino anglicano, che non vuol dire nient'altro che inglese, alla chiesa di Londra. È come se, caso unico della storia, una parte di questi scozzesi avessero abbandonato l'elemento identitario scozzese per abbracciarne uno più inglese, poiché il loro principale obiettivo era ed è rimanere appiccicati a Londra. Ma come mai? Durante i secoli, la colonizzazione d'Irlanda, nel 1801 l'Irlanda entra interamente nell'impero inglese, anche formalmente, ha vissuto diversi passaggi, diverse vicissitudini. Ovvero si è dovuta scontrare, a partire soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento, con un movimento indipendentista locale irlandese centrato su Dublino. La popolazione irlandese è rimasta nel corso dei secoli, e lo è ancora oggi, se non spiritualmente, certamente geopoliticamente, cattolica. Perché? Perché il cattolicesimo, cioè la fedeltà a Roma, era ed è rimasto come elemento di distinzione dai colonizzatori inglesi e scozzesi. Questa parte della popolazione irlandese ha cercato, fin dalla seconda metà dell'Ottocento, di rendere indipendente da Londra l'isola. C'è riuscita all'inizio del Novecento. In particolare nel 1921 l'Irlanda centra la sua indipendenza. È un'indipendenza parziale. Tutta l'isola, o quasi, diventa repubblicana indipendente con il nome di Eire, ma le contee settentrionali, quelle che compongono l'Ulster, 6 su 9, restano nel Regno Unito. Continuano ad essere l'Irlanda del Nord che conosciamo oggi. La situazione attraversa i decenni, anche la Seconda Guerra Mondiale, quando, come detto, la Germania prova a sfruttare proprio l'Irlanda come trampolino per una sua invasione dell'Inghilterra, ma si vede respingere dalla popolazione irlandese che non abbraccia mai questo piano. In attesa di un ritorno della questione che avviene non a caso durante la Guerra Fredda. In particolare, gli scontri principali per l'indipendenza totale dell'isola e dunque per la secessione dell'Irlanda del Nord dal Regno Unito cominciano alla fine degli anni 60, per la precisione nel 1968. Che cosa era successo? Semplicemente era successo che l'Inghilterra, il suo impero che gli inglesi ribattezzano britannico, non era più l'impero di una volta. Dopo la crisi di Suez 1956, quando gli americani e i sovietici umiliano i francesi e i britannici, ricordando loro che i loro imperi sono finiti, anche, evidentemente, il Regno Unito, che è il residuo dell'impero inglese, perde di cogenza, perde di importanza. Ed è questo che innesca, quasi inevitabilmente, la rivolta in Irlanda del Nord. Nel 1971 i cattolici compongono il 35% della popolazione dell'Irlanda del Nord. Sono una minoranza molto corposa. Sono i cattolici, come sappiamo, a volere la secessione contro i protestanti che invece restano legati a Londra e vogliono l'Ulster nel Regno Unito. Dal 1968 e 1998 avvengono per 30 anni i cosiddetti Troubles, come li chiamano gli inglesi, cioè i guai, quella fase molto lunga di insurrezione latente, in alcuni casi patente, da uno stato di tensione ad uno stato conclamato, nell'Irlanda del Nord. Politicians ponder, people remember. Most of the homes destroyed were in Catholic areas. I morti sono quasi 4.000, quasi 800 i morti tra i militari britannici, per la maggioranza inglesi, inviati da quelle parti. Si tratta, vale la pena di ricordarlo, della campagna militare più lunga nella storia d'Inghilterra. Di tutte le guerre combattute dagli inglesi nel corso dei secoli, quella in Irlanda è stata la più lunga e dolorosa. Che cosa ha portato la vicenda dei Troubles nella questione irlandese? Che cosa ne rimane? Facciamo un passo indietro, perché in questa vicenda c'è un convitato di pietra. Avrete notato che spesso gli Stati Uniti sono convitati di pietra negli stati di tensione che riguardano il pianeta, il che è fisiologico. Uno stato di tensione lo è più di un altro se ha un effetto decisivo sull'andamento del mondo. E se questo è vero, fisiologicamente dentro vi deve essere la prima potenza del pianeta. Sul piano grammaticale la geopolitica non fa sconti. Non è importante ciò che è importante in senso relativo, deve esserlo in senso assoluto. E gli Stati Uniti sono profondamente dentro questa vicenda. In che modo? A partire dalla fine del Settecento, ad emigrare in quelli che saranno i futuri Stati Uniti sono anche gli irlandesi protestanti, coloro che appunto in America vengono ribattezzati Scotch Irish. Non sono soltanto un ceppo emigrante, sono usurpatori seriali. Prima hanno usurpato le terre irlandesi, poi, arrivati in Nord America, usurpano le terre dei nativi. Non solo, si trasferiscono verso la metà dell'Ottocento a sud ed usurpano anche le terre dei messicani, specialmente stanziandosi nell'attuale Texas. Un'impresa, quella texana, unico stato a diventare indipendente nella storia degli Stati Uniti, gestita in larga parte da discendenti di irlandesi protestanti. Questo loro atteggiamento bellicoso, capace di scontrarsi per la terra contro chiunque, li rende, nel nomignolo che gli affibbiano gli altri anglo-statunitensi, i Fighting Scotch-Irish, cioè gli scozzesi irlandesi combattenti. Di Texas e Messico parliamo peraltro in un'altra puntata, ma vale la pena ricordare, ad esempio, che la città più grande del Texas, Houston, prende proprio il suo nome da Sam Houston, primo presidente della Repubblica del Texas, con un cognome di chiarissime origini irlandesi protestanti, legato ad una famiglia proveniente dalla contea di Londonderry. Ma l'Irlanda entra in questa storia americana anche in un altro modo, perché sempre nell'Ottocento c'è una enorme, nettamente superiore in termini numerici, emigrazione irlandese cattolica negli Stati Uniti, dovuta soprattutto alla carestia delle patate, che era ed è l'alimento principale della dieta irlandese, che ha condotto milioni di irlandesi dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Dall'Ottocento ad oggi, questo gruppo, numericamente non infinito, i Fighting Scotch-Irish, domina le forze armate statunitensi. I principali generali o ammiragli americani hanno avuto nella storia spesso cognomi scozzesi irlandesi, ovvero irlandesi protestanti. Ma non solo. Nel 1998, dopo 30 anni di Troubles, incomincia un doloroso negoziato tra le parti, ovvero tra i cattolici secessionisti legati a due formazioni, una politica, il Sinn Féin, una paramilitare, l'IRA, cioè IRA, per come è conosciuta in Italia, l'esercito repubblicano irlandese, da un lato, e gli unionisti, dall'altro, più il governo di Londra, che ovviamente li rappresenta nella contesa, che conduce questo negoziato ad un compromesso estremamente complesso. A garantire il compromesso e ad entrare nelle trattative stesse sono proprio gli americani. In particolare allora è l'amministrazione Clinton che affida ad un parlamentare statunitense di chiare origini irlandesi cattoliche, George Mitchell, la gestione del negoziato.
After a 30-year winter of sectarian violence, Northern Ireland today has the promise of a springtime of peace.
Ne viene il cosiddetto accordo del Venerdì Santo. Che cosa si stabilisce in questo accordo? Si stabilisce la possibilità di governare l'Irlanda del Nord tra cattolici e protestanti, ma anche qualcosa di più rilevante. Si stabilisce che nei prossimi decenni, qualora la popolazione dell'Irlanda del Nord di confessione cattolica diventasse maggioranza, queste contee avrebbero diritto a celebrare un referendum per decidere se rimanere nel Regno Unito o compiere la secessione e unirsi a Dublino. È questo un cavillo, che è molto più di un cavillo, evidentemente voluto fortemente dagli americani. Perché gli statunitensi, non soltanto i milioni di statunitensi d'origine irlandese, vale la pena ricordare che dopo i tedeschi in America gli irlandesi sono il secondo ceppo di origine della popolazione statunitense, questi hanno notevolissima simpatia per la causa indipendentista irlandese, che è stata espressa in quell'accordo voluto fortemente dall'amministrazione Clinton in funzione anti-inglese. E allora che cosa può succedere? A partire dal 1998 la situazione sembrava essersi pacificata, o perlomeno era scesa notevolmente di intensità. Qualcosa però stava cambiando, perché in questa vicenda si inserisce un altro elemento, che è quello del Brexit o della Brexit, per come lo vogliamo chiamare. Apparentemente la Brexit nasce per volontà del governo di Londra di smarcarsi dall'Unione Europea, specialmente in materia di immigrazione e gestione degli affari interni. Certo, c'è anche questo, ma è soltanto una parte minore della realtà. Perché l'Inghilterra resta, specie nella sua testa, una grande potenza, ed una grande potenza non ha di questi problemi, questi sono cavilli che riguardano potenze inferiori. Ciò che si sono messi in testa gli inglesi, e in questa faccenda gli inglesi non sono metonimia, sono soltanto gli inglesi, perché soltanto gli inglesi voteranno in favore della Brexit, mentre scozzesi e irlandesi del nord invece voteranno contro la Brexit, gli inglesi hanno in testa di staccarsi dal continente per tornare ad essere un'isola soltanto, per gestire così gli indipendentismi che hanno dentro il loro paese, quali quello scozzese, ma anche quello nordirlandese cattolico. Nell'idea di Londra, stare dentro l'Unione Europea, cioè dentro una costruzione che va ad incentivare le piccole patrie, rischiava e rischierebbe di aumentare quei tentativi di secessionismo provenienti da Scozia e Irlanda del Nord. Ma come dicevamo, la Brexit in Irlanda del Nord è stata respinta. Ma come è stata respinta? I cattolici hanno tutti votato contro la Brexit, ma i protestanti hanno votato in larghissima parte a favore della Brexit, proprio perché legati a Londra. Quel passaggio, relativo al 2016, ha nuovamente infiammato la questione. Perché nel frattempo qualcos'altro stava succedendo. Ovvero, se nel 1971 i cattolici dell'Irlanda del Nord erano appena il 35% della popolazione, oggi sono il 42%, la stessa identica quantità dei protestanti. E secondo ogni proiezione demografica, nei prossimi anni i cattolici diventeranno maggioranza in Irlanda del Nord. Secondo quanto previsto dallo stesso accordo del Venerdì Santo, avranno diritto ad un referendum per unirsi a Dublino. Tutto questo ha condotto ad una nuova situazione di tensione, perché adesso l'Irlanda del Nord si trova fuori dall'Unione Europea, quindi formalmente slegata dal resto dell'isola. A rendere gestibile l'accordo del Venerdì Santo, infatti, nel corso dei decenni è stata proprio l'assenza di una frontiera tra l'Ulster e il resto d'Irlanda, legata all'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea, sebbene non dentro Schengen, ma dentro il mercato comune. Adesso invece la situazione si potrebbe modificare. Per questo motivo, a partire dal 2016, con notevole pressione anche americana, Londra ha dovuto negoziare con Bruxelles il cosiddetto protocollo nordirlandese. Che cosa si è deciso? Si è deciso che l'Irlanda del Nord resta nel mercato comune europeo. Allo stesso tempo si mantiene l'assenza di frontiera con il resto d'Irlanda, mentre il Regno Unito è fuori dal mercato comune e allora è stata prevista una frontiera marittima tra l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito, un passaggio impensabile fino a qualche anno fa che avvicina Belfast maggiormente a Dublino che non a Londra. Oggi quell'accordo è tuttora in vigore, ma Londra sta cercando di rinegoziarlo proprio con le istituzioni europee. E dunque, che cosa può succedere? Nello stato di tensione irlandese, i fenomeni che potrebbero condurlo a combustione pura sono molteplici. Come detto, gli irlandesi cattolici nel nord diventeranno maggioranza nei prossimi anni e potrebbero pretendere di unirsi a Dublino. Così, gli unionisti protestanti, che resteranno comunque una gigantesca minoranza, vorranno mantenersi invece con Londra. E ancora, la presenza o meno nel mercato comune dell'Irlanda del Nord consente o meno l'assenza di una frontiera tra il resto d'Irlanda e l'Ulster. Una frontiera che, qualora tornasse, genererebbe inevitabilmente violenza, per come sottolineato anche dagli americani. Una situazione tremendamente ingarbugliata, che nei prossimi anni sembrerebbe quasi inevitabilmente destinata a far esplodere le violenze settarie tra cattolici e protestanti, tra Londra e Dublino, con Dublino ovviamente che difende gli interessi dei cattolici, e da ultimo il ruolo degli americani. In questa fase il Regno Unito, guidato ovviamente da Londra, è molto attivo in ogni partita gestita dagli Stati Uniti, non solo per rilanciare la cosiddetta Global Britain, che è questa idea velleitaria di una nuova aspirazione globale di Londra, ma anche per ricordare agli americani quanto sono utili gli inglesi in ogni dossier in cui gli Stati Uniti sono presenti con forza. Perché? Perché gli inglesi sperano che siano proprio gli americani e la loro enorme popolazione d'origine irlandese, simpatizzante della causa indipendentista, ad abbassare invece le pretese e a scongiurare nuove violenze o, ancora peggio per Londra, l'unione definitiva tra le due parti dell'isola d'Irlanda, che renderebbe insicura la gestione strategica da parte britannica, che renderebbe nuovamente l'Irlanda un potenziale trampolino per un'invasione ai danni dell'Inghilterra in uno degli stati di tensione più complessi del pianeta.
Stati di tensione è un podcast di Dario Fabbri prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano e Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. Il fonico di studio è Cristiano Lellini. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.